Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi con l'aiuto di Dio vogliamo iniziare a guardare, a studiare l'epistola ai Tessalonicesi, la seconda epistola ai Tessalonicesi. E questa è un'epistola breve, ma allo stesso tempo è anche ricca di verità. È un'epistola potente e sono verità che possono esserci di aiuto. Quello è il punto, ci possono aiutare. Nella prima parte di Secondo Tessalonicesi leggiamo del ritorno di Cristo e anche dell'Anticristo. Questa epistola ci è molto utile perché ci aiuta a vedere il ritorno di Cristo con equilibrio. E questo è molto importante. Ci sono tanti che vogliono capire ogni dettaglio del ritorno di Cristo. Ed è pericoloso voler sapere ogni dettaglio del ritorno di Cristo, perché questo può portarci a riempire la nostra mente con questi dettagli, ma ci distrae da quello che veramente importa e che è importante nella vita cristiana. E se fosse possibile capire ogni dettaglio del ritorno di Cristo, non cambierebbe la nostra vita quotidiana? Ma impegnarci a capire ogni dettaglio intasa la nostra mente e ruba posto a quello che in realtà ci edifica. E quindi lo scopo di sapere del ritorno di Cristo non è tanto di capire perfettamente quello che succederà, ma è di capire che sta per arrivare. Cristo sta per ritornare e dobbiamo prepararci per quel giorno. E la preparazione che ci serve per il ritorno di Cristo è di vivere in santità adesso, in modo che siamo pronti a vedere Cristo quando ritorna. In questo libro vediamo anche delle verità meravigliose di Dio, del cuore di Dio per noi e anche la spiegazione di come vivere certi aspetti della vita di Chiesa. Oggi guardiamo insieme, Dio volendo, la prima parte del primo capitolo e voglio leggere la prima parte, i versetti da 1 a 7, per darci un po' di panoramica, poi guarderemo un po' più nel dettaglio. Quindi leggo in Secondo Tessalonicesi 1, da 1. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'un per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi. Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Inizio rileggendo i primi due versetti e non ci soffermeremo a guardare a fondo i primi due versetti, ma voglio notare una cosa che troviamo sempre all'inizio delle epistole di Paolo. Paolo inizia sempre con la preghiera per grazia e pace. Lui chiede sempre per i destinatari della lettera grazia e pace. Leggo i versetti 1 e 2. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo prega che possano avere la grazia e la pace da Dio. Allora, quante volte ci troviamo a non sapere cosa pregare per qualcuno? C'è un bisogno, sappiamo che c'è bisogno di preghiera, ma non sappiamo cosa pregare. Ecco una buona preghiera da pregare. E veramente questa è una buona preghiera anche per quando sappiamo cosa pregare. Abbiamo sempre bisogno di grazia da Dio. Ed è importante che chiediamo a Dio la grazia di affrontare le situazioni quotidiane che abbiamo. E soprattutto per camminare in santità e in umiltà davanti a Lui. E abbiamo anche sempre bisogno di pace. La pace è quello che il nostro cuore desidera veramente. Poi notate che Paolo prega per grazia e pace, ma lui dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Perché Dio solo è la fonte da cui possiamo trovare la grazia e la pace. E andando avanti nei prossimi versetti, dal versetto 3, leggiamo del cammino dei credenti di Tessalonica. Allora, seguite mentre leggo il versetto 3 e notate quale fama avevano questi credenti. E notate cosa produceva in Paolo il loro cammino. Versetto 3. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'un per l'altro. I Tessalonicesi stavano camminando bene e questo obbligava Paolo a ringraziare Dio per loro e ad abbondare nel ringraziamento. Cioè, vedere come camminavano questi fratelli riempiva il cuore di Paolo così tanto che non poteva fare altro che ringraziare Dio in abbondanza per loro. E Paolo non ringraziava per dovere, non era un dovere, una cosa che io devo fare. No, era il suo cuore, era dove era il suo cuore. Vedendo il cuore e la crescita di questi fratelli, non poteva non ringraziare. Il suo cuore traboccava di ringraziamento. E qui parla di obbligo, siamo obbligati. E voglio fare un esempio veloce che ci aiuta a capire cos'è questo obbligo. Questo non è l'obbligo di avere un dovere, una cosa pesante che devo fare. Pensiamo a me, Elisa, Dio ci ha dato il dono di avere questa figlia e tra qualche mese, Dio volendo, questa piccola nascerà. Allora, avendola tra le braccia, noi avremo l'obbligo di essere commossi e di lodare e ringraziare Dio per il dono di questa piccola. Non è una cosa pesante, non è un dovere, è una gioia. Paolo ha questo cuore, vedendo la crescita dei fratelli. E notate che Paolo ringrazia Dio per due motivi. Primo, ringraziava Dio perché la loro fede cresceva grandemente. E poi, perché l'amore di ciascuno di loro abbondava l'un per l'altro. La loro fede cresceva grandemente. In altre parole, loro camminavano per fede sempre di più, in ogni campo della vita, in ogni situazione. E il loro amore abbondava l'un per l'altro. Ed è chiaro che questo non è un amore a parole e a sentimenti. Questo è un vero impegno, è un impegnarsi per il bene degli altri. È un impegno di cui Paolo aveva sentito parlare. Era un impegno grande. E allora fermiamoci un attimo per valutare questo, per applicarlo alle nostre vite. Sapere che i Tessalonicesi camminavano bene non ci aiuta più di tanto. E sapere che Paolo ringraziava Dio per loro non ci aiuta più di tanto. Se non ci fermiamo a valutare la nostra vita alla luce di questo. Allora ti faccio una domanda. Paolo era obbligato a ringraziare Dio per loro, per la loro crescita. e dice che era ben giusto che lo facesse. Tu stai adempiendo questo obbligo? Ringrazi Dio per gli altri? Tu riconosci la crescita nei tuoi fratelli e sorelle intorno a te e ringrazi Dio per la crescita che vedi? Oh fratelli, se noi viviamo così, questa è una grandissima protezione contro il peccato di vivere pensando solo a noi stessi, ai nostri problemi e alle nostre faccende. E ti faccio un'altra domanda. Come stai vivendo tu? La tua vita spinge gli altri a ringraziare Dio per te, per la crescita che vedono in te? Gli altri riconoscono chiaramente che Dio è all'opera in te? Quando leggiamo questi brani, non corriamo subito avanti ai prossimi versetti. Fermiamoci a valutare la nostra vita. E che Dio ci aiuti a vedere onestamente come stiamo camminando. Perché se non stiamo camminando bene, allora possiamo confessarlo e cambiare direzione e camminare bene. Quindi abbiamo visto che i Tessalonicesi stavano camminando bene. E al punto che Paolo e Silvano e Timoteo erano costretti a ringraziare Dio per loro, di continuo. Ma non solo. E infatti adesso vediamo che proprio per il loro cammino, questi fratelli potevano essere un esempio anche per altri. La Bibbia ci insegna più volte di osservare e imitare quelli che camminano bene. Allora, visto che questi Tessalonicesi camminavano bene, Paolo usava loro come esempio per stimolare altri per come camminare nella vita cristiana. Allora, leggiamo di questo nel versetto 4. Che dice: tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. La crescita e il cammino dei Tessalonicesi erano un buon esempio anche per gli altri, un esempio da seguire. Paolo si gloriava di loro nelle chiese. Cioè Paolo usava loro come esempio per stimolare altri credenti a perseverare nella fede. Questi fratelli erano un esempio anche di come camminare in mezzo alle persecuzioni e afflizioni. E questo, fratelli, è biblico, è giusto, ed è sano ed è estremamente importante. Da un lato è fondamentale che viviamo una vita irreprensibile per essere un esempio per gli altri e dall'altro lato è fondamentale che osserviamo i buoni esempi che abbiamo. In Filippesi 3:17 dice: siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Considerate. E quanto è grande l'amore di Dio verso di noi, fratelli. Quanto è grande. Che non solo ci ha dato la sua parola, non solo ci dà buon insegnamento, ma anche ci dà buoni esempi che possiamo seguire in senso pratico nella vita di tutti i giorni. La Bibbia è piena di esempi da imitare. E spesso Dio mette anche direttamente nelle nostre vite altre persone che sono più mature di noi, altri fratelli e sorelle che possiamo osservare e imitare. Oh, questa è una grande grazia da Dio. E allo stesso tempo, dall'altro lato della medaglia, è anche importante che ci rendiamo conto che noi siamo un esempio per gli altri. E possiamo essere un buon esempio, ma possiamo essere anche un cattivo esempio, un esempio da non seguire. Allora, per amore degli altri e per la gloria di Dio, impegniamoci ad essere un buon esempio. Un buon esempio per le persone intorno a noi che ci osservano e che ci vedono. Perché questo è come dobbiamo camminare nella vita cristiana. I Tessalonicesi erano un esempio di come camminare con perseveranza e con fede in mezzo alle prove e afflizioni che avevano, che sopportavano. Loro avevano fede in Dio in mezzo a tutte le prove che avevano e ne avevano. Come noi, anche loro non potevano capire il perché Dio mandava certe prove. Non capivano il motivo di tutta la persecuzione che Dio mandava loro. Però avevano fede. Avevano fede che Dio era con loro. Avevano fede che Dio era in controllo di tutto. E sapevano che Lui stava usando ogni cosa, anche quei dettagli dolorosi, per portare avanti la sua buona opera in loro. E per questo, avendo fede, avevano pace. Perché la vera fede ci permette di avere pace, ci permette di essere tranquilli e avere pace anche in mezzo a prove pesanti e terribili, anche quando non capiamo perché Dio manda certe cose. E loro camminavano con perseveranza, avevano perseveranza, cioè loro non vacillavano, camminavano andando sempre avanti, tenevano gli occhi su Cristo, tenevano gli occhi sul loro Dio. Anche quando tutto intorno a loro era difficile e pesante. E in questo loro erano allora, ma sono tuttora, un buon esempio per noi di come camminare in Cristo. E tu che esempio sei? Cosa vedono gli altri in te? Vedono che sei un uomo e una donna timorato di Dio? Vedono che sei un esempio di vivere in santità? Vedono che sei un esempio di avere Cristo al primo posto nella tua vita? Vedono che continui ad avere fede nelle prove della tua vita? E vedono che continui ad essere perseverante, a camminare con perseveranza anche in mezzo alle prove? Oppure sei un esempio negativo per gli altri, un esempio che gli altri non dovrebbero seguire. E noi, come Chiesa, qual è il nostro esempio? Cosa vedono gli altri in noi come Chiesa? Vedono una passione per Cristo, uno zelo per Lui, per il regno di Dio? Vedono che siamo uniti come il corpo di Cristo? Vedono l'amore tra di noi al punto che riconoscono che siamo di Cristo? Fratelli, è estremamente importante che valutiamo come stiamo andando e che riconosciamo che esempio siamo, sia come individui, sia come famiglie e sia come Chiesa. Allora, abbiamo detto che i Tessalonicesi erano un esempio in mezzo alle persecuzioni e afflizioni che avevano. Consideriamo un attimo questo. Cosa sono le persecuzioni e le afflizioni di cui parla Paolo? Allora, se mettiamo questo in termini nostri, e se capiamo cos'è persecuzioni e afflizioni, possiamo applicare meglio poi il senso di questo brano alle nostre vite. Ci sono vari livelli di persecuzioni e afflizioni. Ci sono tuttora posti nel mondo dove seguire Cristo significa andare incontro alla morte, dove essere perseguitati significa rischiare la vita giorno per giorno. Ci sono posti dove, se tu segui Cristo, a partire dai membri della tua famiglia, cercano di ucciderti. In altri posti i credenti vengono picchiati, vengono torturati, vengono stremati in modo da fargli rinunciare di seguire Cristo. Ci sono posti dove possono bruciarti la casa, dove possono portarti via tutto quello che hai. A volte, se uno è un credente, può perdere il lavoro. In altri posti è vietato incontrarsi, come per adorare Dio insieme, come Chiesa, oppure è vietato evangelizzare. E se tu lo fai comunque, comporta dei rischi notevoli. In altri posti ancora c'è libertà a livello legale, ma chi predica Cristo viene disprezzato dalla società, viene un po' emarginato, messo da parte. A volte la persecuzione può essere da tutta la società, può essere dalla famiglia, oppure dallo Stato, o da individui. E questo è per dire che ci sono livelli diversi di persecuzione, non è tutto uguale. Si va dall'essere messi a morte per Cristo all'essere solo presi in giro per Cristo. Nella provvidenza di Dio, al momento, noi siamo nell'estremo più leggero, dove non ci sono grandi problemi. Ma questo è per ora. Per ora Dio ci ha dato questo, non è detto che potrebbe cambiare. Per ora non veniamo multati, non veniamo messi in carcere perché predichiamo Cristo, nessuno cerca di ucciderci o di torturarci. Ma in ogni caso, sia che tu sia terribilmente perseguitato o che tu hai poca persecuzione, solo essere preso in giro, tu hai la giusta quantità di persecuzioni e di afflizioni che Dio ha scelto per te. Allora, certamente se tu non parli di Cristo, se tu non predichi Cristo, non sarai perseguitato. E quello è tutto un altro discorso, non sto parlando di quello. Ma sto parlando di quando viviamo come Dio ci comanda di vivere. E se viviamo in santità davanti a Dio, saremo perseguitati. In secondo Timoteo 3 leggiamo di questo e dice: infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati. Allora se tu vivi per Dio in pietà, seguendo Cristo, tu sarai perseguitato, fa parte della vita cristiana. Allora quanto sarai perseguitato? Il giusto che Dio ti darà. Se tu hai poca persecuzione, non devi sentirti in colpa perché c'è chi è messo peggio di te. Piuttosto usa la libertà che hai e che Dio ti ha dato per proclamare Cristo finché hai quella libertà. Se tu invece hai tanta persecuzione e sei afflitto grandemente perché sei in Cristo, allora fidati di Dio in mezzo alle persecuzioni che hai e rallegrati perché hai il privilegio di poter soffrire per Cristo, sapendo che ci sarà una ricompensa davanti a noi, davanti a te. A questo punto del capitolo, Paolo sta parlando delle persecuzioni e afflizioni che questi credenti avevano, e dal versetto 5 usa la loro persecuzione per arrivare a parlare del ritorno di Cristo. Allora seguite mentre leggo i versetti 5 a 7. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti riposo con noi. I Tessalonicesi stavano camminando bene, perseveravano in mezzo alle afflizioni e persecuzioni. E per questo Paolo li incoraggia, incoraggiandoli a guardare in avanti. In mezzo alle prove e alle afflizioni e alla persecuzione, alle ingiustizie di questa vita, è guardare in avanti al ritorno di Cristo che ci dà sollievo e pace. Abbiamo sollievo e pace quando guardiamo in avanti. E infatti Paolo ricorda loro che la loro perseveranza dimostra che Dio è giusto quando condannerà quelli che li perseguitano e li affliggono, e quando a loro darà riposo e pace e gioia in eternità. Paolo sta dicendo: state camminando bene, andate avanti così, perché questo vi porterà ad essere ritenuti degni del regno di Dio. E sarete accolti nella presenza di Dio. Fratelli e sorelle, quanto è importante che viviamo avendo una prospettiva eterna sulla vita. che non ci focalizziamo solo su oggi, che non guardiamo solo i pesi di oggi, perché le cose di oggi, le cose belle e le cose brutte, passeranno tutte e passeranno in fretta. Pensate, avere la prospettiva giusta è fondamentale in ogni campo della vita. Solo se guardiamo al traguardo, alla ricompensa, ci impegneremo nel momento. Ci sono tanti esempi di questo. Per esempio, cos'è che fa andare avanti a combattere il soldato in battaglia? Cos'è che spinge il contadino, l'agricoltore, a continuare a lavorare, a sudare, lavorando la terra? Cos'è che spinge un uomo a lavorare, a provvedere per la sua famiglia? È sempre quello che sta davanti, è sempre il traguardo. Quello che ci fa superare le prove è pensare a quello che possono produrre. E quanto di più questo è vero nella vita quotidiana e nella vita cristiana. Dobbiamo tenere in mente e sempre davanti agli occhi che abbiamo l'eternità davanti. Quello è il nostro traguardo, dove stiamo andando. E certo le cose di oggi, le afflizioni, sono grandi, sono dolorose a volte, ma non sono niente confronto a quello che abbiamo davanti. Per ora ci fermiamo qua con il brano. Nel prossimo sermone andremo avanti vedendo quello che Paolo ha da spiegarci del ritorno di Cristo. Ma per adesso voglio solo menzionare i vari punti che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto il cammino esemplare dei Tessalonicesi e di come il loro cammino obbligava Paolo a ringraziare Dio per loro. Abbiamo visto che i Tessalonicesi erano un esempio per gli altri. Paolo usava loro come esempio. Loro si trovavano in mezzo a persecuzione, in mezzo a afflizione, ma affrontavano le persecuzioni e l'afflizione con perseveranza e con fede. E per questo potevano essere un esempio, un buon esempio per gli altri intorno a loro. E chiedo a ciascuno di voi, che esempio sei tu? Nel tuo modo di vivere giorno per giorno, che esempio sei? Gli altri possono guardare a te per capire come vivere meglio la vita? Come camminare in santità? Sei un esempio di un seguace di Cristo che vive guardando a Lui? O che possiamo vivere così? E per ultimo abbiamo ricordato che è fondamentale nella vita cristiana avere la prospettiva giusta e una prospettiva eterna. Tenere gli occhi in avanti, ricordare quello che ci sta davanti e ricordando che qua tutto sta per finire, ma per la grazia di Dio saremo nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Guardiamo in avanti, aspettiamo il nostro Signore mentre Lui ritorna e viviamo con fede, in santità, guardando a Dio. Preghiamo. O Padre Santo, grazie Padre per la Tua parola e l'esempio, i buoni principi, le verità che troviamo nella Tua parola. Padre, grazie per questo esempio che ci hai dato dei Tessalonicesi e come loro camminavano in mezzo alle prove, alle afflizioni, alla persecuzione. O Padre, aiutaci ad esaminare la nostra vita e a vedere come noi affrontiamo queste difficoltà, perché ciascuno di noi ne ha. E che possiamo crescere, Padre, nel vivere giorno per giorno in mezzo a quello che Tu mandi con fede e con perseveranza, mostrando la luce di Cristo agli altri intorno a noi. Padre, usaci per essere un buon esempio gli uni per gli altri e che possiamo essere un buon esempio anche come famiglie e come chiesa, Padre, e che questo sia tutto per la Tua gloria, che gli altri possano vedere più di Te tramite noi. Questo Ti chiediamo, Padre, grazie per la Tua parola e per come Tu ci parli ai nostri cuori. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.